La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare.
Lo avrete riconosciuto, è HAL 9000, il calcolatore che governa l'astronave di 2001 Odissea nello spazio, il film del 1968 di Stanley Kubrick. HAL è un'autentica celebrità nel sistema di riferimento delle macchine pensanti. Ma che cosa significa macchina pensante? Come funziona l'intelligenza artificiale? E davvero esclude, senza eccezioni di sorta, ogni possibilità di errore?
Buonasera, signor Emmer.
Io sono Serena La Rosa e voi benvenuti a Pecore Elettriche. Un podcast che parla di tecnologie e società, ma anche di cultura pop, cinema e serie TV quando ci aiutano ad arrivare dove vogliamo andare. Questo è il primo dei tre episodi dedicati a esplorare quello che succede quando usiamo sistemi di intelligenza artificiale per aiutarci a svolgere attività tradizionalmente umane, come la medicina, la guida di un'automobile, oppure la guerra. E la domanda a cui cercheremo di dare una risposta è: ma se lasciamo decidere tutto all'intelligenza artificiale, non è che poi noi diventiamo stupidi? Per disinnescare il malinteso di fondo, devo dirvi subito come va a finire, e cioè che no, l'intelligenza artificiale non è veramente intelligente. Almeno non nell'accezione che siamo abituati a dare a questa parola.
Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
Anche senza bisogno di arrivare alle vette creative del film Amici miei, tendiamo a considerare intelligente chi è capace di affrontare con successo situazioni nuove. Sostanzialmente una persona che, se ci si mette, è brava un po' in tutto. Una intelligenza artificiale, invece, non fa altro che eseguire una serie di istruzioni, per quanto lunga o complessa, allo scopo di svolgere al meglio compiti ai quali noi associamo una qualche forma di attività intellettuale. Un esempio classico, e che approfondiremo tra poco, sono gli scacchi. I computer, quindi, possono imitare il risultato del pensiero umano senza replicare il pensiero. Non c'è fantasia, né tantomeno intuizione. Soltanto una impareggiabile velocità di esecuzione.
Le mie responsabilità coprono tutte le operazioni dell'astronave, quindi sono perennemente occupato. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare.
HAL governa un'intera astronave al meglio delle sue capacità, secondo le istruzioni ricevute, e questo ci sembra sufficiente per attribuirgli una qualche forma di intelligenza, addirittura una volontà. In realtà si tratta soltanto di metafore, nomi suggestivi inventati da matematici e informatici, insomma nerd, che per decenni hanno lavorato circondati da incomprensione e scetticismo. Tracciare parallelismi suggestivi tra le capacità umane e quelle della macchina è un modo per rendere il discorso tecnologico più avvincente e anche, per i nerd, di sentirsi un po' autori, creatori di universi da esplorare, come nelle saghe di fantascienza. A un certo punto degli anni Ottanta, invece, succede l'impensabile. I nerd diventano di per se stessi materiale umano degno di interesse. Di preciso, succede nel 1983, con un film che si chiama War Games, Giochi di guerra. Magari ve lo ricordate. È la storia di David, un giovane hacker, persino carino perché ha la faccia di Matthew Broderick, che cerca di introdursi nel sistema di un'azienda di videogiochi e invece, per errore, accede al supercomputer del comando della difesa aerospaziale americana. David comincia a giocare contro Joshua, il computer, a un gioco chiamato Guerra Termonucleare Globale, assumendo il ruolo dei sovietici. Ma il computer fraintende. Rileva un attacco nucleare imminente e in risposta fa armare le testate nucleari. David prova a fermare la macchina insegnandole a giocare a Tris.
Tris, nuovo gioco.
È impossibile vincere a quel gioco.
Io lo so, lui no. Non l'ha imparato.
Joshua comincia a giocare a Tris con se stesso e ovviamente tutte le partite finiscono in stallo.
Avanti. Accidenti, va!
Poi comincia a simulare diverse partite di guerra termonucleare globale e anche queste finiscono tutte in stallo.
Che sta facendo?
Sta imparando.
Strano gioco, l'unica mossa vincente è non giocare.
Ovviamente non è così che funziona la realtà. Federico Cabizza è professore associato di interazione uomo-macchina all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore, grazie di essere con noi. Ci può spiegare come imparano le macchine, ovvero che cos'è il machine learning?
Per spiegare che cos'è il machine learning si deve sempre fare riferimento al fatto che sono macchine che riescono a ottimizzare in autonomia una certa funzione matematica che è in grado di interpolare dei punti, perché poi alla fine i dati che gli vengono dati in input si possono vedere come dei punti. Il machine learning è interessante e si è affermato in tanti contesti perché queste funzioni matematiche sono estremamente complesse e se dovessero essere gli esseri umani a in qualche modo ottimizzarle ci metteremmo millenni. Se uno può dire, ma cosa vuol dire ottimizzare una funzione? Vuol dire che se uno ha una serie di punti, la linea che unisce quei puntini può essere descritta da una funzione. Quando hai tantissimi punti, trovare la funzione che unisce questi puntini è praticamente impossibile. Allora ti accontenti di una linea che cerca di interpolare il maggior numero di punti e di non stare troppo lontano da nessuno. Questa funzione è comunque difficile da trovare e noi abbiamo automatizzato questo processo di ottimizzazione della funzione, cioè far sì che la funzione minimizzi l'errore che fa nel passare in mezzo a certi punti e non attraverso altri, cioè una funzione funziona bene se descrive bene i punti che gli si danno, a prescindere dai punti che gli si danno, cioè qualunque sia il punto che gli si dà.
Quindi queste macchine vengono addestrate su un insieme molto grande di punti, diciamo, e sulla base di questi dati riescono ad approssimare il valore che quella funzione assumerà in corrispondenza di altri punti. È corretto dire che questa è una predizione? Perché
quello che viene in mente è un indovino, sostanzialmente.
Io mi sono sempre opposto a questo modo di dire, che è una delle tante metafore che la comunità degli informatici propone e vengono giustamente anche fraintesi. E poi c'è anche l'atteggiamento di chi sfrutta la popolarità di un certo termine perché in qualche modo fa da traino anche all'importanza di ciò che studia, di ciò di cui si occupa. Allora, quando si parla di machine learning, la stessa cosa, le macchine non apprendono. Quando si parla di deep learning nel senso di apprendimento profondo, di nuovo non ha nulla a che fare con la profondità tipicamente intellettuale degli esseri umani. Dipende dal fatto che le strutture computazionali possono essere viste come profonde, nel senso che hanno diversi strati. Poi abbiamo anche questo discorso della predizione. Non sono predizioni perché non riguardano futuro, sono delle stime. Quindi chiamarle predizioni è di nuovo termine evocativo e la comunità non si è mai preoccupata del fatto che quando poi questi concetti fossero usciti, no, dai circoli ristretti sarebbero potuti essere fraintesi.
E come si diceva prima, spesso anche a causa di questi nomi molto suggestivi tendiamo a considerare gli output della macchina oggettivi, predizioni esatte.
Quando sì, invece l'ho chiamata la legittimità algoritmica. È un nostro meccanismo mentale per cui se lo dice un algoritmo allora deve essere vero e ci caschiamo spesso e qualcuno ovviamente sfrutta anche questa fallacia cognitiva delegando qualcosa che magari fa il suo interesse alla macchina.
Che ne dice di una bella partita a scacchi?
Perché no? Gli scacchi sono storicamente un misuratore di intelligenza e quindi diventano il campo di battaglia naturale nella sfida uomo contro macchina. Nel 1996 a Filadelfia, il campione russo fin lì imbattuto Garry Kasparov viene sfidato dal calcolatore dell'IBM Deep Blue. Dopo aver perso il primo incontro, Kasparov riesce comunque a vincere la partita al meglio dei 6 giochi e quella che di fatto è stata la prima vittoria di un computer su un campione del mondo può essere archiviata come incidente di percorso. Quando Kasparov offre a Deep Blue la rivincita, IBM non si tira indietro. La gara si svolge nel 1997 a New York, in una sfida che il settimanale Newsweek battezza The Brain's Last Stand, l'ultima difesa del cervello. Come dirà Kasparov nel suo TED Talk del 2017,
No pressure.
Appare subito chiaro che Deep Blue non agisce come il computer che è e che può calcolare in anticipo migliaia di mosse grazie alla forza bruta computazionale. I programmatori IBM hanno dichiarato di voler usare ogni mezzo pur di vincere e quindi hanno programmato la macchina affinché simuli incertezze o inserisca inutili ritardi. Kasparov è destabilizzato, non sa più chi è davanti, sospetta manine umane, si deconcentra, ha paura di perdere e davanti al mondo che lo guarda. Nella seconda partita, convinto che Deep Blue abbia già chiara la strada verso la vittoria, Kasparov si arrende. Il giorno dopo scoprirà che se avesse da lì in poi giocato una partita perfetta, di fatto avrebbe potuto pareggiare. Le partite successive si concludono in parità fino alla sesta e ultima, in cui Kasparov, emotivamente disintegrato, cade in una trappola piuttosto banale e perde. Deep Blue has defeated world champion Garry Kasparov. È l'11 maggio del 1997. Per la prima volta nella storia un computer ha sconfitto in una sfida al meglio delle sei partite non un uomo, ma il più grande campione del mondo. Ricorda Kasparov.
Quando mi sono seduto per la prima partita non avevo idea di cosa fosse capace questa cosa. La tecnologia può fare passi da gigante e IBM aveva investito molto. Quella partita poi l'ho persa ed allora non ho potuto fare a meno di chiedermi: ma se davvero fossi invincibile? Ma se davvero fossi arrivata alla fine per il mio amato gioco degli scacchi? Erano dubbi, erano paure umane, ma l'unica cosa che sapevo per certo è che il mio avversario Deep Blue non aveva di queste preoccupazioni.
A tutta la ricerca sull'intelligenza artificiale viene impressa una straordinaria accelerazione, perché gli esseri umani, si dice, sbagliano spesso, e non soltanto per via delle emozioni.
Cos'è successo laggiù?
Elsa mi ha colpito con i suoi poteri.
Dicevi che non ti avrebbe fatto del male.
Mi sbagliavo.
Anna!
Mi ha gelato il cuore. Solo un atto di vero amore può salvarmi.
Il bacio del vero amore. Oh, Anna. Se solo qualcuno ti amasse davvero.
Il colpo di scena di Frozen è abbastanza epocale. Quel principe bello e buono che all'inizio del film fa innamorare Anna, la principessa minore, in realtà è un lestofante senza scrupoli. Ma come abbiamo potuto non accorgercene? Certo è colpa dell'eroe greco, che per definizione era bello e buono, ma anche di tutti i cartoni Disney pieni di principi ai tanti, colpi di fulmine e lieti fine. Insomma, è un preconcetto. Si chiama Halo Effect, effetto alone, ed è un bias cognitivo, cioè una distorsione della nostra capacità di giudizio per cui, in presenza di una caratteristica positiva molto visibile, come per esempio la bellezza oppure un mantello azzurro, tendiamo a valutare con benevolenza anche tutti gli altri elementi. Ma non c'è soltanto l'effetto alone. La nostra capacità di valutare persone e situazioni è condizionata da diversi tipi di scorciatoie mentali, alle quali appunto si dà il nome di bias. C'è quello di conferma, ovvero tendiamo a dare più credito alle opinioni con cui siamo d'accordo, oppure c'è il pregiudizio di somiglianza, il similarity bias, quello per cui i manager uomini tendono ad assumere altri uomini. Per capire come questi fattori intervengono nel nostro processo decisionale, siamo con Laura Macchi, professore ordinario di psicologia del pensiero, della decisione e della comunicazione all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professoressa, grazie della disponibilità.
Buongiorno, grazie a lei.
Cominciamo dall'inizio. Che cosa sono i bias?
I bias li potremmo innanzitutto distinguere dagli errori, perché è stato usato proprio questo termine specifico per sottolineare il fatto che non si tratti di errori contingenti legati a stanchezza piuttosto che a un calo dell'attenzione, quanto piuttosto proprio delle caratteristiche strutturali del nostro sistema cognitivo. E cosa rappresentano? Rappresentano un sostanziale scarto, differenza fra quello che di fatto il soggetto valuta a livello di probabilità degli eventi futuri piuttosto che dell'opzione migliore in un certo contesto decisionale rispetto a un parametro normativo che è esterno alla psicologia.
E quindi è questo scarto tra la decisione che di fatto si prende e quella reputata ottimale che ha da sempre giustificato la tendenza a considerare gli esseri umani limitati nella loro capacità di essere oggettivi.
Sì, posso condividere in parte, nel senso che noi assistiamo a due rappresentazioni differenti del nostro modo di funzionare. In un caso, appunto, come lei sottolineava, siamo molto propensi a fare errori, e in altri casi invece siamo in grado di risolvere creativamente dei problemi. Allora forse mi verrebbe da soffermare l'attenzione su quelle che sono delle caratteristiche del funzionamento cognitivo che danno esito, a seconda delle condizioni, a biases piuttosto che invece a soluzioni creative. E queste caratteristiche ci distinguono dai calcolatori, dai computer, eccetera, e sono ad esempio la nostra limitata working memory, cioè capacità di elaborare informazioni, e questo fa sì che non si possa elaborare in parallelo e si debba procedere restringendo il campo. Non siamo quindi esaustivi nel nostro modo di elaborare le informazioni, e allora se non possiamo elaborare tutto, elaboriamo ciò che ci appare come più rilevante. Quindi siamo molto attivi nel cercare di cogliere gli indizi informativi che ci provengono da un certo contesto, da un certo contenuto, quindi tutto ciò che in qualche modo, secondo una certa teoria normativa, dovrebbe essere tralasciato, no? Perché se pensiamo al ragionamento logico, noi dobbiamo prescindere dai contenuti, guardare solo la forma.
In questo processo qual è il ruolo del corpo?
Dunque, è un ruolo molto importante perché ha delle sue richieste. Adesso c'è anche tutta questa letteratura sulle architetture delle scelte, cioè come predisporre degli ambienti anche, come un design decisionale, affinché il soggetto sia favorito in certi comportamenti e non ostacolato. Lo stesso per l'apertura delle porte, no? Lo spingere, il tirare, a seconda che io metta maniglie oppure placche piatte, indurrò un certo tipo di comportamento. Non basta dire tiri quella leva se invece la devo spingere, no? Se va contro il modo naturale di utilizzare un oggetto, anche avvertire che si deve in quel caso utilizzare diversamente non è sufficiente. Bisogna proprio fare uno sforzo quando si disegna in qualche modo un ambiente, una situazione decisionale, di tener conto di quelle caratteristiche che dicevamo e di tutte le altre ovviamente.
Quindi abbiamo capito che a un certo punto della nostra storia affidarsi a sistemi di intelligenza artificiale e poi di machine learning è sembrata la maniera più sicura di mettersi al riparo dagli errori umani. Così come un computer è in grado di individuare quale sia la mossa più efficace durante una partita, non più soltanto a scacchi ma anche a Go, che è un gioco assai più complicato, analizzando un'opportuna quantità di dati, una macchina sufficientemente potente potrà individuare l'esito più appropriato per un set di dati in ingresso. Esito che può riguardare qualunque ambito: il risultato di una partita, il candidato più giusto per un'assunzione o anche una diagnosi medica. Questi software che suggeriscono la soluzione si chiamano sistemi di supporto alle decisioni e di solito sono basati su tecniche di machine learning. Quando vengono progettati e implementati in maniera corretta, possono in effetti restituire risultati estremamente accurati. Eppure, diceva un saggio, ogni volta che si risolve un problema se ne crea un altro. Bisogna solo sperare che il problema nuovo sia meno critico di quello vecchio. E com'è andata in questo caso? È quello che vedremo nel prossimo episodio di Pecore Elettriche. I'll be back. Pecore Elettriche è un podcast di tecnologia e società, scritto e condotto da Serena La Rosa. Le musiche originali sono di Cristiano Callegari.